Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Sei bassissimo.
Sono basso? Devo alzarmi?
Sì.
Forse perché stavo mangiando le patatine. Stavo mangiando delle patatine che mi hanno attratto per il curioso packaging.
Ah, sei vittima del packaging.
Sì, assolutamente. Praticamente è veramente strano per delle patatine. Praticamente la busta è tipo una finta prima di un giornale.
Ok.
Il giornale si intitola The Daily Crave, la voglia quotidiana.
Uh-huh.
E il titolo a tutte pagine è Veggie Stick. Bastoncini vegani.
Oh.
C'è anche di spalla l'editoriale dell'amministratore delegato e poi dice leggi tutto su queste patatine, gluten free, vegan, kosher, no GM, no latte, no sapore, no grassi. Però la cosa più divertente di tutti è che in piccolo in fondo c'è scritto il colore degli stick che vedete sulla confezione potrebbe non corrispondere al colore vero del prodotto. In effetti gli stick sono di tre colori. No, è a colori e gli stick sulla foto sono gialli, arancioni e verdi, e quelli veri sono tutti grigi invece.
Ah, non appealing, detto così.
Non particolarmente appealing, e peraltro, come ci si poteva immaginare, sanno di cartone.
Ma cagare, ok, molto bene. Sì, tutta no, nel questa senso storia, che, e poi?
Non è nemmeno che fan cagare, cioè col fatto che non c'è dentro niente, non sanno di niente.
Vabbè, non c'è un overpromise che sia una, cioè fanno quello che dicono, niente. No.
Sì, assolutamente niente. Magari fanno bene, non lo so. Comunque non compratele nel caso. Non le ho pagate, questo è il motivo per cui.
Ah, okay.
Comunque mi rifarò fra poco andando a mangiare del gelato.
Bravo, bravo. Io ho mangiato il mio primo gelato dell'anno quest'anno.
No, questa cosa è curiosa perché a me in realtà il gelato non piace.
Neanche a me.
Lo chiamo acqua fredda con un sapore, però c'è questo posto vicino a casa che loro dicono di fare il gelato, ma non è gelato, giuro, e quello mi piace.
Cos'è?
Non ne ho idea, è un po' tipo la Nutella di qualsiasi sapore fredda.
Ah, ok. È un gel.
Semplificando. Okay. No, perché il gel mi farebbe senso, è un mousse e mi fa ancora più senso, è fra il gel e la mousse. Comunque vabbè, è praticamente mangiare Nutella a cucchiaiate, ma con un altro sapore aggiunto se ti va.
Ok, così. Ci sta.
Oggi ci sono tante cose che fanno ridere di Donald Trump.
Oh, è il nostro attore comico involontario preferito.
Sì, e non so nemmeno da cominciare. Iniziamo intanto dalla sua nuova azienda.
Credo che si sia sentito un rumore bizzarro, non lo so se si è sentito, ma se sì, mi sento di dirti che erano le orecchie di Ion che ruotavano a causa di un movimento rotatorio, appunto.
No. E questo male. Ion è con te nella stanza?
Sì, è un cane.
Ah, ok, no, pensavo una classe, non so, di un amico immaginario. dicevo, qualche settimana fa, quando prendevano tutti in giro e noi dietro Trump perché era povero, lui ha trovato dei fessi che hanno fatto diventare un'azienda pubblica la sua Trump Media, che è l'azienda che possiede Trump Truth Social, che è il social che nessuno usa, su cui è obbligato a scrivere Donald Trump. E quindi col fatto che l'azienda diventava pubblica, e l'hanno fatta diventare pubblica con una valutazione iniziale surreale di 11 miliardi di dollari, il giorno dopo tutti dicevano, ah, visto, e adesso chi è che è ricco? Ah, scemi. Allora, il problema è che Truth Social non ha mai fatto un ghello, credo che abbia fatto $489 l'anno scorso.
Vabbè, però non è andato in perdita.
Sì, però diciamo che la borsa non premia le società valutate miliardi di dollari che fanno $480 all'anno.
No, certo.
E quindi la valutazione dopo una settimana è già scesa complessivamente a 3 miliardi di dollari e entro i 6 mesi che Donald Trump dovrebbe aspettare per convertire quelle azioni in soldi, qualsiasi esperto dice che varrà assolutamente zero.
Mm.
E questo per dire il tipo di imbrogli in cui si sta cacciando quest'uomo pur di trovare dei soldi. Ricorderete anche che doveva $500 million di risarcimento danni a una corte di New York. Gli hanno fatto uno scontone, gli hanno detto che può pagare solo $175 million e depositare l'appello.
Beh, oggettivamente è un bello sconto.
È un grosso sconto, è una di quelle schifezze che succedono solo ai ricchi, e Trump a quel punto ha fatto il bullo, ha detto vabbè, allora cosa vuoi che sia, $175 million ce li ho.
Toh, tieni. E ha tirato fuori una mazzetta.
Allora, il primo problema è stato che il suo avvocato non sapeva come compilare i moduli e quindi per un vizio di forma la prima settimana i soldi gliel'hanno sputati e quindi nel frattempo sono aumentati ancora gli interessi di quello che dovrà allo Stato di New York. Ma è saltato fuori che in realtà non ha pagato in contanti ovviamente, ma ha pagato con degli assegni che sono stati garantiti da società terze. In particolare una società terza che è, giuro che non è uno scherzo,
vai,
il re delle auto usate.
Di quelli che quando parlano la prima cosa che fanno è sbattere la mano sul tettuccio di una macchina?
Esatto, proprio di quelli lì che quando parlano negli spot televisivi hanno di fianco un coso che fluttua gonfiabile e muove le braccia
come un uccello.
Fatto sta che a questo punto la corte di Manhattan ha detto vabbè, possiamo vedere se il re delle auto usate ha effettivamente $175 million perché non ci fidiamo mica e può essere che non li abbia.
No, ma è il re delle macchine usate.
Ho capito, ma quante cazzo di macchine usate devi avere per avere $175 million in contanti da prestare a un amico che non te li ridarà mai.
Mai.
Mai. Non oso davvero immaginare cosa ci sia dietro tutto questo. Donald Trump oggi in particolare, che è il 3 di aprile per chi ascolta, non sta avendo una bellissima giornata perché tutti i processi in cui lui aveva detto che non avrebbe dovuto essere processato e quindi aveva chiesto di archiviare il caso perché comunque lui era il presidente e poteva fare tutto quello che voleva, proprio oggi gli hanno detto tutti puppa.
Ma è, cioè, veramente sorpreso è solo lui probabilmente,
ma in realtà lui non gliene importa cioè nel senso sa che è fottuto, la sua unica tattica è continuare a raccogliere i soldi che ruba a quei poveracci che continuano a comprare le sue scarpe d'oro e il profumo di Donald Trump, rimandare il più possibile tutto questo sperando che per un caso impossibile della sorte diventi presidente e si autoassolva da tutto quanto. Quindi in realtà sono semplicemente dei tentativi in cui lui crede perché è completamente delusional, ma in realtà fanno parte di una tattica semplicemente per allungare i tempi il più possibile, che in parte sta funzionando. Per il caso per esempio delle carte di Mar-a-Lago e i documenti segreti che ha trafugato e forse venduto ad una potenza straniera, il giudice è una giudice completamente incompetente che è stata nominata da Donald Trump e probabilmente verrà rimossa dal caso perché ha superato ogni limite, e ha dato istruzioni alla giuria che che è illegale dare. Il procuratore Jack Smith ha detto che non ha mai visto niente nella sua vita da avvocato, e le ha chiesto di tornare indietro sui suoi passi, e lei questa mattina ha detto no perché non ho capito la domanda. Adesso è una semplificazione, però grosso modo è andata proprio così. Per quello che riguarda le elezioni di novembre, per quanto Joe Biden continui a perdere voti per la sua posizione riguardo al conflitto fra Israele e la Palestina, non sembra perdere così tanti voti, e questa settimana il Partito Repubblicano potrebbe aver perso la Florida, che è tanto.
Cioè, veramente?
Allora, è andata così. A novembre si vota per tantissime cose, oltre che per il presidente. C'erano due referendum che non si sapeva se sarebbero stati approvati in Florida per novembre. E uno è il referendum sull'aborto e l'altro è il referendum sulla legalizzazione della marijuana. Sono due referendum in cui i repubblicani sono assolutamente contrari, quindi dovranno spendere una valanga di soldi che non hanno, perché stanno dando tutti a Donald Trump, per continuare a sperare di tenere lo Stato. Ma l'aborto è una cosa su cui stanno prendendo sberle così tanto in tutti gli stati, anche quelli super rossi, che qui sono quelli,
sì, quindi, certo,
sono quelli repubblicani, ricordiamolo, che in realtà solo quel referendum trascinerà al voto milioni di donne che altrimenti non avrebbero nemmeno per le palle di andare a votare. Quindi non è appunto certo che abbia perso la Florida, ma hanno fatto di tutto per tenere questi due referendum lontani dalle urne a novembre, perché sanno che è una mazzata. Laddove ci sono già stati due referendum in stati repubblicani, in stati molto repubblicani, sull'aborto, e li hanno persi di tanto entrambi, perché sono andati a votare in massa le donne e gli universitari.
Ah, ed è una roba assolutamente inaspettata?
Beh, è una roba che di solito non fanno, non in quella proporzione. La Florida sono tanti voti nell'ambito del collegio elettorale, quel sistema bizzarro che hanno qui per eleggere i presidenti, e quindi potrebbe essere una botta decisiva. Appunto, comunque, in generale, davvero una brutta settimana per Donald Trump.
Ci spiace molto.
Credo che ci spiace parecchio. Sono contrito al punto che ho bisogno di un minuto di silenzio, e poi ci sentiamo subito dopo.
Ma facciamo,
spero,
anche
ci
meno,
mettano della pubblicità,
okay,
della pubblicità dentro.
Sì, poi, almeno voglio dire.
Un minuto di silenzio. Sì, esatto.
Era meno di un minuto.
Era molto meno di un minuto. Apro questa seconda parte con una cosa triste, che poi possiamo così dedicarci alle stupidate e chiudere con l'animo un po' più sollevato. Abbiamo già parlato del fatto che in Texas sono completamente fulminati e che non si può considerare il Texas parte degli Stati Uniti in maniera convenzionale, perché le cose più strane, più diverse, più specifiche che succedono solo in Texas, e quindi ogni volta che si parla di Texas bisogna fare una premessa che sì, questa roba sembra assolutamente folle, però tenete conto che siamo in Texas. Il Texas, lo abbiamo già accennato in qualche podcast del passato, sta combattendo negli ultimi due anni con la più grande crisi di casi di HIV degli anni 80.
Minchia, di nuovo, veramente?
Sì, non hanno mai smesso, che non se ne parla sui giornali. Austin è una piaga devastante, soprattutto tra i più giovani. C'è questa cosa che in Texas non usano i preservativi, un po' perché non li usano, un po' perché sono difficili da reperire, un po' perché è peccato. E sempre perché è peccato, fanno ancora più sesso, anche se non convenzionale, e meno protetto. Ad aggiungersi a questa situazione assolutamente preoccupante, ci ha pensato la Corte Suprema quando è intervenuta sul caso Roe Wade e sull'aborto. Cosa è successo da quando in Texas è vietatissimo avere un aborto senza alcuna eccezione?
Neanche in caso di stupro, neanche in caso di malattia.
Esatto. È successo che negli ultimi 14 mesi ci sono stati 26.313 casi di gravidanze portate a termine a seguito di uno stupro.
Madonna mia.
E sono una 26.000, sono una piccola città. Fa davvero tantissima impressione, e fa tantissima impressione che in quel posto vogliano continuare ad andare avanti così. Peraltro, dietro questi numeri c'è un dato non detto, che tantissimi di questi stupri sono violenza domestica o incesto.
Molto bene.
Giriamo pagina e passiamo alla pagina dove vi racconto le cose che ho scoperto questa settimana. Intanto l'avevamo accennato, siamo in piena eclisse, suona meglio in inglese, eclipsomania.
Va bene,
che
eclissemania. Sì, fa schifo.
Esatto. Avevo già detto appunto che ci sono dei parcheggi che sono diventati dei posti a cielo aperto per il noleggio di cose per chi vuole andare a vedere l'eclisse di sole, che sarà l'8 di aprile, ed è un'eclisse di sole che ho letto non ci sarà più per altri 375 anni, ma non è vero, perché si scrive sempre una roba così, però ne ho già viste tre negli ultimi 10 anni.
Ma lo dicono per venderle di più.
Per vendere più eclissi, e poi perché è così che i saldatori in realtà arrivano alla pensione.
Sì, perché rivendono le maschere
esatto,
oscuranti.
Cioè. Le maschere esauste. In ogni caso, siamo davvero ad un livello di follia difficilmente descrivibile, al punto che ho notato che in questi posti dove noleggiavano le cose per l'eclisse e in generale in quei posti che, non so, quando vincono i Giants ci sono le magliette dei Giants, quando vincono i 49ers ci sono le magliette dei Forza, ma quelli che fanno i soldi a seconda delle stagioni, che vendono un sacco roba rossa e verde.
Che cos'è rossa e verde,
cattivo, scusami? Roba rossa e verde da mettersi addosso.
Ah, in generale, rossa e verde. Beh, stanno benissimo.
E non riuscivo a capire cosa diavolo c'entra il vestirsi di rosso e verde con l'eclisse, e poi ho scoperto il Purkinje Effect, l'effetto Purkinje.
Cos'è l'effetto Purkinje?
Allora, l'effetto Purkinje è una cosa che è stata scoperta... è stata scoperta 200 anni fa, credo. Sì, è stata scoperta circa 200 anni fa da un'astrologa, un'astronoma, e praticamente che ha notato che quando è più buio i fiori rossi sembravano più scuri.
Ok. Ora,
E poi da lì ha fatto tutti gli studi, e in pratica durante un'eclisse il rosso sembra più scuro e il verde sembra più blu.
Ok.
E quindi la gente si compra delle cose di questi colori perché vuole vedere come sembrano durante l'eclisse. Si chiama Purkinje. Effetto Purkinje, io volevo fare delle magliette. I survived the Purkinje effect.
Fai delle magliette nere e il verde cos'è che diventa?
Il verde più brillante, il rosso più scuro. Ah, okay. Credo.
Va bene. Adesso,
credo, aspetta. Non lo sicuro. Sì, sì, uno più brillante e uno più scuro. E, so che non è eccitante come sembra, però.
No, no. Ti assicuro che sono deliziato.
Io sono sconvolto che 200, pensa questa qua che 200 anni fa ha notato che i fiori di sera, i fiori rossi sembravano più scuri, non avrebbe mai immaginato che 200 anni dopo qualcuno avrebbe parlato di lei.
Sì, e che avrebbe condizionato la moda.
Sì. Allora, ho un'amica che ha avuto un piccolo intervento al cuore la settimana scorsa.
Com'è andata? Tutto bene?
Niente di... È andata tutta bene, era la terza volta, ma è andata tutto bene.
Ok.
Cioè, una volta si sentiva affaticata, è andata al pronto soccorso e le hanno detto: oh, stai per morire, aspetta che ti infiliamo
uno stent.
No, ti infiliamo un coso che ti dà la scossa al cuore e te lo sistema.
Ah, ok.
Però era venerdì sera, il tizio di turno era stanco, quindi non gli è venuto bene. E poi è successo un'altra volta e non gli è venuto bene, questa è la terza volta e invece gli è venuto bene alla faccia del proverbio. In ogni caso.
La terza è la vencida, si dice in Cile. La terza è quella
vedi,
buona.
Invece noi diciamo... Invece noi diciamo non c'è due senza il tre, quindi in teoria due che vanno male doveva andare male anche questo.
Ah, è vero.
Vedi, è perché in Cile sono più ottimisti e ha ragione e hanno una vista migliore. E in ogni caso è tornata a casa e deve aspettare per... siccome tecnicamente gli hanno proprio fritto un pezzettino di cuore, deve aspettare che il cuore smetta di essere così fritto e quindi per due settimane deve stare a casa e ha detto alla mamma: perché non vieni quelle due settimane così mi dai una mano a casa? E adesso ha il problema che la mamma vuole cucinare per lei ogni sera e lei non ha il coraggio di dirle guarda che tu non sai cucinare, non hai mai saputo cucinare, smettila di cucinarmi perché non la vuole offendere. E quindi ogni sera mi manda delle foto della cena che le confeziona la mamma e vi giuro che per tre sere di seguito la cena erano una mela a fette con un grosso cucchiaione di burro di arachidi.
Capaci tutti però, persino io.
Certo. E vabbè, non ti dico la quantità di mondi che mi ha aperto il fatto che mi sono reso conto che questa persona è cresciuta con una madre che le cucinava cose di questo tipo. Fatto sta che vabbè, è da un po' che scherziamo su questa cosa e dopo ben 10 giorni che scherzavamo su questa cosa, lei mi ha detto ciò che in realtà è l'intera ragione di questo aneddoto. Vabbè, cosa vuoi farci? È una mamma mandorla.
What?
Esatto, e così ho scoperto che l'espressione almond mom è un'espressione molto in uso qua per definire quelle madri che non sanno cucinare, non gliene frega un cazzo di cucinare e tirano su i suoi figli, i loro figli con del cibo assolutamente poco salubre e in genere non sufficiente.
Del mangime, scarso mangime.
Esatto, il becchime. Cioè, credo becchime. Che tecnicamente una mamma becchime, una roba così.
Non male, pensa che quando io do a mio figlio invece la frutta secca mi sento veramente il padre dell'anno perché dico, roba sana.
La frutta secca è sana, non è tipo una...
Medio, nel senso che è molto grassa in realtà, però sicuramente meglio di alcune merendine, poi senza dover fare per forza di tutta l'erba un fascio, però tendenzialmente meno zucchero, meno... un po' più di vitamine, credo, ferro, quelle cose lì.
Qui l'equivalente della frutta secca è proprio tendenzialmente il becchino, adesso non lo chiamano becchine,
lo chiamano trail mix.
Ma il trail mix, grosso modo, è quello.
Sì, sì.
E peraltro non gli piacciono le uvette, che è perfetto perché hanno questi sacchettini quando vanno in giro che finiscono tutti tranne le uvette, e lasciano le uvette a me che me le mangio tutte.
Veramente? Ma sono pazzi, le uvette sono è la parte buona?
Esatto, è una cosa che non capisco. Qui si guarda alle uvette un po' come alcuni in Italia guardano ai canditi.
Ma dai, sì, che è come io in generale, la funzione psicologica del candito e dell'uvetta negli Stati Uniti, cioè c'è bisogno di qualcosa che piace molto a pochi e che molti altri scagano.
Sì, sì, forse non solo negli Stati Uniti, ogni cultura ha la sua.
Eh sì, infatti.
E, per me quella cosa lì è la mostarda.
Nel senso che ti piace o che ti fa cagare?
Nel senso che non riesco a capire come la gente possa ingoiare la mostarda.
Ah.
Sa di come mi aspetto, sappia la plastica con del detersivo sopra.
Quindi sa di coriandolo.
Tipo ti cade una sorpresina del Kinder nell'acqua con cui hai lavato i piatti, quella nella mia testa è il sapore della mostarda. Non il coriandolo, perché mi piace il coriandolo.
Veramente.
Adesso non impazzisco, però non ho il gene che non me lo fa piacere. No, è proprio una cosa... Molto bene, per chiudere, se poi non ci sono domande da studio, che c'erano, ma alcune me le sono dimenticate.
E quindi facciamo finta che non c'erano.
Probabilmente sì, e ho scoperto questa settimana che il piffero di plastica, quello che si studia alle medie, qui si chiama, per qualche motivo che non sono riuscito a spiegarmi, recorder.
Ah, è vero, lo sapevo. Non sapevo perché, però lo sapevo, è vero.
Anche internet pare non saperlo, perché l'ho cercato e non me l'ha detto. Però spiega perché non ero mai riuscito a spiegare che cos'era quella cosa che ci fanno suonare in Italia, perché si aspettavano che gli dicessi recorder, non è esattamente una cosa che mi sarebbe mai passata per la testa.
Certo, recorder perché ci fai i record di schifo, probabilmente.
Probabilmente quello, probabilmente c'è una qualche altra... C'è dietro l'errore di un copista.
Può essere.
Sai come in alcune cose della Bibbia, che il tizio del Medioevo che l'ha messa in bella...
Ha detto una cagata, sapeva, certo.
Sì, perché non sapeva tutte le parole. Sì, è l'unico modo in cui mi spiego recorder con così e così.
Deve essere un termine biblico.
E grosso modo basta.
Va bene, allora facciamo così, ci sentiamo settimana prossima. Poi se vogliamo fare una diretta su Instagram, avvisiamo con il giusto anticipo le nostre ascoltatrici, i nostri
sì,
ascoltatori.
I quei soliti 26 minuti. Questa settimana non avremmo comunque potuto, perché mi hanno bannato per una settimana, sono nella prigione di Instagram per una settimana.
Cosa hai detto di sbagliato?
Non ho detto niente. Allora, qui il primo di aprile è Santo Stupido.
Sì, ho visto.
A San Francisco. Praticamente c'è questa associazione, che è una specie di finta religione, che venera Saint Stupid, e praticamente cioè non è niente di particolare, è una sfilata in cui la gente porta da mangiare e alla fine si va in un parco e ci si scambia il cibo che si ha portato, ma nel frattempo si va in giro vestiti da scemi, con dei cartelli scemi, e si gridano canti scemi che tipicamente sono no more chanting, no more chanting.
E poi
se qualcuno si affaccia alla finestra e dice cosa sta succedendo, gli si urla go back to work, che è praticamente l'opposto di quello che si fa nelle altre manifestazioni. Quando qualcuno si affaccia alla finestra, gli dici cittadino, non stare lì a guardare, scendi in piazza.
A protestare,
invece sì. No, appunto, a Santo Stupido gli dici go back to work, e poi ti devi portare da casa un calzino non usato, cioè pulito comunque, perché ad un certo punto si lancia tutti in alto un calzino, e insomma è una cosa stupida così. E comunque
mi piace un casino.
È piuttosto divertente, adesso, senza esaltarla come una roba pazzesca, perché è proprio
vabbè, una minchiata, la base dell'apoteosi della
minchiata. Stupidità. Esatto, però è sempre piuttosto divertente, le persone che ci vanno sono sempre piuttosto divertenti. Fatto sta che c'era una signora che si è vestita da Trump Little Baby che frigna e si lamenta in continuazione. Ed era un costume perfetto da Trump che si lagna, e io le ho fatto una foto, però l'hashtag era Send Stupid, e quindi l'unica cosa che mi posso immaginare è che l'algoritmo ha pensato che stessi dando dello stupid a Donald Trump.
Cosa che peraltro non ti permetteresti mai di fare.
Assolutamente, cioè non ci avrei mai pensato, se non altro non in modo così diretto. In ogni caso, vabbè, è scattato in automatico e non c'è stato niente da fare, perché poi contattare l'assistenza di Instagram è sempre un casino. Contrariamente a quella di Twitter, che è talmente finta, che se venite sospesi da Twitter in questi giorni, basta contattare l'assistenza e insultarli e ti mandano una email dicendo scusateci, è stato l'algoritmo,
okay.
E ti rientri. Sì, perché ero stato bannato anche da Twitter, perché ho detto a uno che era cis, e adesso su Twitter non si può, perché cis è considerato un termine d'odio.
Ma perché?
Sì, siamo alla perché Elon Musk, sì, perché Elon Musk è la persona più divorziata del mondo, e la sua stessa figlia ha detto che non vuole più avere niente a che fare con lui perché è transfobico. E fatto sta che Twitter mi ha sospeso perché ho scritto CIS, e quindi ho contattato il supporto di Twitter e gli ho detto: CIS non è un'offesa, capre ignoranti, TERF, teste di cazzo. E mi hanno mandato un'email dicendo: sì, abbiamo esaminato il suo ricorso e ci scusiamo.
Peraltro siamo delle TERF capre.
Capre, ignoranti e teste di cazzo, e dà tante soddisfazioni. Ci sentiamo, mamma se l'ho tirata lunga, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.